al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
I'm joined on the line now by Fadi, who lives in the Syrian town of Jasir al-Shagour. He's talking through our Al Jazeera translator. Can you just tell us exactly what's been happening where you are?
I am from Jasir al-Shagour. The Sirmene area was bombarded. The Sheikh Sindian were also bombarded. They were surrounded completely by the army, and 200 tanks are there. Armed vehicles are there, gunfires are.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Stavate ascoltando da Al Jazeera questa intervista che arrivava da Jasir al-Shagour, la città nel nord-ovest della Siria, bombardata proprio nelle ultime ore. Proprio oggi l'esercito siriano ha ripreso il controllo di questa città, e noi con questa intervista, con queste voci che arrivano da Jasir al-Shagour, apriamo questa puntata di Al di là della notizia per tornare a parlare della Siria, dove la situazione è davvero degenerata verso la guerra civile. Saluto Roberto Venturini in console, Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande al microfono. Proprio ieri la TV di Stato siriana ha annunciato che l'esercito di Damasco ha ripreso il totale controllo di questa cittadina nel nord-ovest del paese. Divisioni dell'esercito, ha aggiunto la TV di Stato, stanno inseguendo elementi armati nelle boscaglie e montagne circostanti. Questa intervista di Al Jazeera invece raccontava che la cittadina ormai è vuota, sono tutti fuggiti verso la Turchia, i siriani che vi si trovavano. Quindi questa versione data dall'esercito e dalla TV di Stato siriana non è confermata. I comitati nazionali di coordinamento, principale organizzazione siriana che organizza le proteste, hanno affermato ieri che comunque la cruenta repressione da parte del regime siriano ha causato finora la morte di 1300 civili e ha ingiunto al presidente Bashar al-Assad a lasciare il potere per poter trasformare la Siria in una democrazia. Ricordiamo che venerdì scorso l'esercito siriano aveva ufficialmente avviato le operazioni militari contro le organizzazioni armate, così sono chiamate, in una cittadina al confine con la Turchia, appunto quella di cui vi stavamo parlando, mentre decine di migliaia di siriani erano tornati in piazza in quasi tutte le località del paese, comprese Damasco e Aleppo, in quello che era il 13° venerdì consecutivo di mobilitazione. Attivisti e testimoni oculari riferivano venerdì dell'uccisione di almeno 23 civili per quanto riguarda la giornata di venerdì. Intanto lo ricordiamo, proprio nei giorni scorsi Benedetto XVI, ricevendo l'ambasciatore siriano presso la Santa Sede, aveva lanciato un appello, aveva parlato della necessità di vere riforme nella vita politica, economica e sociale, cambiamenti che non devono realizzarsi in termini di intolleranza, di discriminazione o di conflitto e ancor meno di violenza, ma in termini di rispetto della verità, dei diritti delle persone, delle collettività, della coesistenza, come pure della riconciliazione. È un documento importante arrivato in queste ore anche dai gesuiti che si trovano in Siria. Noi abbiamo in linea, lo ringrazio molto, proprio dalla Siria, padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, fondatore della comunità di Abramo, l'amico di Dio per l'armonia islamo-cristiana nel monastero di San Mosè l'Abissino, proprio in Siria. Da 30 anni in Siria, padre Dall'Oglio. Ben trovato, padre Dall'Oglio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti.
Ecco, questo documento dei gesuiti siriani è un documento da cui appare tutto il vostro amore per un paese di grande tradizione di unità nella diversità, un mosaico vivente e bello, lo definite. Di fronte a questi fatti che la cronaca che ho riportato velocemente ci sta portando dalla Siria, qual è il vostro atteggiamento, qual è il suo atteggiamento, padre Paolo?
Io non sono abilitato, ho un po' di difficoltà perché sento molto l'eco della mia parola, della mia voce nel... Pronto?
È meglio adesso?
Sì, adesso va bene. Dunque, io non sono abilitato a rappresentare i gesuiti, io rappresento me stesso e sono una delle voci della comunità qui in Siria. Noi abbiamo fatto uno sforzo di preghiera, di discernimento, di armonizzazione delle nostre opinioni sulle cose essenziali sulle quali siamo stati capaci di fare unità. L'unità si fa sull'amore per il paese, sulla coscienza che questo paese non può, non deve, non dovrà perdere la sua, il suo pluralismo, la sua armonia interreligiosa, interculturale, e che la violenza è sicuramente il modo peggiore di arrivare a perdere l'unità nazionale. Quindi noi non avremo qui una rivoluzione che porterà alla democrazia, noi qui avremo un bagno di sangue che porterà alla perdita dell'unità nazionale. Di fronte a questa tragedia la responsabilità è di tutti, compresi voi che fate opinione, noi qui, i vescovi, la Chiesa, i politici eventuali italiani che ci stanno ascoltando, qui bisogna fare uno sforzo di desiderio, di pace e di armonia che possa ribaltare una situazione già gravemente compromessa.
Quale atteggiamento deve avere la comunità internazionale rispetto a quello che sta accadendo in Siria, secondo lei, padre Paolo?
In una comunità internazionale ci sono diversi ruoli, diversi carismi, c'è chi ha il carisma di spingere, di domandare, di pretendere, di chiedere con forza che i diritti umani siano rispettati e che le persone compromesse con la violenza lasciano infine il potere. Però occorrono anche importanti mediazioni che riescono a costruire il passaggio alla democrazia matura, senza cadere in una anarchia che, le assicuro, la maggioranza, stragrande maggioranza di questo popolo, non vuole assolutamente sopportare e ancor meno supportare. Quindi qui bisogna trovare dei mediatori. C'è la Russia, c'è la Turchia, ha preso posizione in modo molto forte per rappresentare una parte, diciamo, del panorama siriano, e le popolazioni che sono più naturalmente vicine, diciamo così, alla posizione turca, l'America e l'Europa hanno preso una posizione, diciamo, analoga a quella presa per il movimento in Tunisia, in Egitto, in Libia, molto meno in Bahrain. Quindi le contraddizioni ci sono e io spero, per esempio, che un paese come il Brasile, dove ci sono milioni di emigrati da Medio Oriente, dalla Siria, un paese come il Brasile, che è amico dell'Iran, che è amico della Siria, che c'ha tanto in comune con noi e che non è allineato, diciamo, con quello che sembra essere l'Occidente nemico, che il Brasile possa svolgere, proprio come paese cattolico, un ruolo fondamentale per cercare di costruire una roadmap, una via di uscita, un progetto che consenta di evitare il prolungamento di questo bagno di sangue insopportabile e di arrivare a dare alle minoranze, tutte le minoranze di natura religiosa, di natura etnica, di natura ideologica, le garanzie necessarie per poter completare la mutazione in un modo soddisfacente per tutti.
Ecco, qui in Europa c'è chi si chiede perché una coalizione internazionale sta bombardando, attaccando la Libia e non la Siria, dove si compiono violazioni dei diritti umani non meno gravi. Lei, che vive da tanti anni in Siria, cosa risponde a queste considerazioni?
Beh, intanto faccio una considerazione banale, che la collettività, diciamo, l'alleanza, la NATO, non può aprire troppi fronti assieme per motivi anche tecnici, logistici, quindi non prevedo niente fino a che la questione libanese e la questione yemenita non siano risolte. Nel frattempo molte cose possono succedere, io sono tra quelli che dico, bene, questo fatto tecnico ci dà respiro, cerchiamo di utilizzare questo respiro per fare subito bene quello che invece si rischia di dover fare malissimo con un intervento occidentale sul territorio.
Quindi dialogo, mediazione, lei dice?
Ma immediatamente, io proprio, siamo alla Radio Vaticana, io non le nascondo che ho manifestato per iscritto le mie preoccupazioni e sono fiducioso che la diplomazia della Santa Sede stia facendo i passi necessari, e d'altronde il Papa si è pronunciato con una decisione che qualificherei di di degna e opportuna, e quindi voglio essere ottimista, è una virtù cristiana da praticare, specie nei momenti di difficoltà.
Ecco, lei crede nel ruolo costruttivo che i cristiani possono avere nella società siriana anche in questo momento?
Devono essere ponte naturalmente tra le diverse componenti. In questo momento i cristiani hanno solo una gran paura di trovarsi in una situazione irachena e di dover fare le valigie.
Un suo auspicio, padre Dall'Oglio?
Che questa intervista possa arrivare alle orecchie di qualcuno che possa intervenire per evitare tragedie più gravi e con effetti più deleteri e prolungati nel tempo.
Ecco, dove vi trovate voi? Lei da dove ci sta parlando in questo momento? Da Damasco?
In questo momento sono a Damasco, ma il monastero si trova in una zona molto omogenea sul piano etnico-religioso e quindi non c'è nessuna tensione, c'è una preoccupazione generale. Certo, le grandi città, Damasco, Aleppo, sono rimaste calme, sostanzialmente calme. Qui bisognerebbe che la presidenza siriana scendesse per strada ad essere lei che guida il movimento di riforma, non solo negli auspici, negli auguri, ma veramente nella strada.
Grazie davvero a padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, fondatore della comunità di Abramo, l'amico di Dio per l'armonia islamo-cristiana nel monastero di San Mosè, l'Abissino in Siria. Grazie per questa testimonianza dalla Siria, padre Paolo.
Grazie a voi tutti, pregate per noi, mi raccomando.
Salutiamo padre Dall'Oglio dalla Siria e salutiamo contemporaneamente l'arrivo in trasmissione della professoressa Marcella Emiliani. Buon pomeriggio, professoressa.
Buon pomeriggio a voi.
Ricordo, docente di storia e istituzioni del Medio Oriente all'Università di Bologna. Professoressa, si parla di una degenerazione, tra virgolette, della protesta in Siria, si parla, dopo gli ultimi fatti, di una vera e propria guerra civile. Qual è il suo punto di vista?
Beh, io non parlerei di degenerazione, parlerei di un approccio da parte del regime che è sempre stato violentissimo fin dall'inizio. Quindi c'è stata un'escalation di violenza da una parte sola, che adesso rischia di sfociare una guerra civile, perché ovviamente la gente non si fa massacrare così impunemente, anche se vediamo che ormai 5.000 e passa profughi si sono rifugiati in Turchia, quindi sempre con informazioni estremamente frammentarie, credo che abbiamo solo una vaga idea di quello che sta succedendo lì.
Ecco, padre Dall'Oglio dalla Siria parlava della necessità di insistere sul piano della mediazione, della diplomazia. Oggi leggevamo sul Corriere della Sera Sergio Romano: non possiamo convincere le parti a deporre le armi, ma possiamo cercare di impedire che siano coinvolti Israele, Libano, Iran. Quindi un punto di vista diverso. Qual è il suo?
Guardi, io temo molto che la Siria, messa alle strette, tenti delle manovre destabilizzanti nei confronti di Israele o peggio ancora nei confronti del Libano, che è molto fragile. Per quel che riguarda l'Iran, allo stato attuale delle cose è l'unico alleato che è rimasto alla Siria e l'Iran, ben più della Siria, sa che non può permettersi di perdere questa alleanza, quindi farà di tutto per sostenere questo regime. Diciamo che la estrema cautela con cui l'Occidente ha trattato fino ad oggi la questione siriana è lo specchio proprio di questa situazione esplosiva, che non si limiterebbe alla sola Siria qualora si decidesse l'Occidente eventualmente a intervenire. Insomma,
c'è già la possibilità di prevedere un possibile esito di quello che sta accadendo, nel senso c'è un qualcuno che potrebbe prendere il posto di Bashar al-Assad?
No, questo è un altro problema. Purtroppo in Siria l'opposizione, anche se non è mai esistito un partito unico, perché c'è un fronte che raggruppa varie formazioni, però in realtà il BAT è tutta la realtà politica del paese. Dall'altra parte ci sono delle associazioni per i diritti umani, ci sono delle organizzazioni di tipo giovanile o di tipo femminile, cioè c'è la società civile un po' nuda e cruda in uno Stato che è poliziesco all'ennesima potenza, quindi è molto difficile che si sviluppino posizioni in questo contesto. E qui, quando si parla di mediazione, gran bella parola, però uno vorrebbe anche capire con chi bisognerebbe mediare, perché da una parte abbiamo un regime che a quanto pare non ha nessuna intenzione di andarsene, dall'altra abbiamo una società civile molto frammentata e viene unita ora questa società civile da questa incredibile violenza che sta usando il regime per reprimere queste manifestazioni. Il problema qui è convincere Bashar al-Assad a intavolare delle trattative comunque con questi membri della società civile per cominciare ad aprire lo spazio politico a qualcuno che non siano semplicemente le solite cricche di potere, soprattutto quelle della sua famiglia e della sua comunità alawita di minoranza.
Secondo alcuni testimoni sono circa 10.000 i siriani riparati in Turchia per sfuggire alla repressione del regime di Damasco. Ovviamente la prima preoccupazione è quella umanitaria, ma dal punto di vista così della politica, della diplomazia, questa presenza di migliaia di persone, di siriani in Turchia, che poi raccontano quello che sta succedendo nel loro paese, come può influire, visto anche che sono accolti in Turchia, un paese che proprio nelle ultime giornate ha condannato duramente il regime siriano, cambiando un po' anche, no, la sua posizione. Questo come può influire su questa vicenda, secondo lei?
Ma è ottima la condanna da parte di Erdogan, cioè dal primo ministro turco, però diciamo che la Turchia era uno dei pochi paesi che molto probabilmente dietro le quinte ha tentato delle mediazioni. A questo punto speriamo solo in quei paesi che si ostinano a non fare una votazione di condanna all'ONU, come la Russia, che è sempre stato un alleato storico della Siria. Cioè, io spero ardentemente che dietro le quinte stiano convincendo questo regime ad abbandonare questo livello di violenza, perché con questo non si arriva davvero da nessuna parte e Bashar al-Assad ha già consumato tutte le cartucce che poteva usare, perché all'inizio ha promesso e non ha mantenuto, poi ha fatto reprimere le manifestazioni di piazza dalle organizzazioni di sicurezza, adesso usa l'esercito e si è arrivati al massacro degli stessi militari che erano dalla parte della popolazione. Cioè, dopo di questo non riesco a immaginare cosa c'è.
Professoressa, grazie per la sua analisi, è stata molto gentile, grazie.
Prego, buona giornata.
Grazie a Marcello Emiliani, docente di storia e istituzioni del Medio Oriente all'Università di Bologna. A questo punto noi ascoltiamo un altro commento sull'attuale situazione in Siria. Amedeo Lomonaco del nostro notiziario internazionale ha intervistato questa mattina Camille Eid, giornalista del quotidiano Avvenire, esperto di Medio Oriente. Sentiamo le valutazioni di Camille Eid.
Il problema è che la Siria impedisce dall'inizio della rivolta ai giornalisti stranieri di entrare nel paese e questo rende molto difficile raccontare gli eventi in maniera proprio giusta. Adesso ci sono traperate delle notizie attraverso i profughi che arrivano in Turchia e che parlano non certo di bande armate o di malavitosi, come descrive il governo, ma di un gruppo di 200 abitanti della città che si erano costruiti in comitati locali. Dopo l'offensiva dell'esercito, chiaramente la città è occupata, che era deserta dei suoi abitanti. Questo per quanto riguarda Al-Shughur.
A proposito proprio di Al-Shughur, questa città considerata roccaforte dei ribelli al confine con la Turchia, ci sono voluti 4 giorni di combattimenti. Possiamo dire che siamo all'inizio di una guerra civile?
Ma qualcuno vede nella resistenza, tra virgolette, dei 4 giorni una specie di salto di qualità, nel senso che ci sono dei disertori dell'esercito regolare o anche dei coscritti che hanno abbandonato le file dell'esercito, alcuni dei quali hanno anche parlato in televisione, che hanno denunciato il comportamento dell'esercito nei confronti dei civili e quindi hanno preferito disertare. Questo quindi si può spiegare in questa maniera, nel senso che questi soldati sono raccolti attorno ad alcuni comandanti o alti ufficiali, abbiamo anche dei nomi, avrebbero loro opposto resistenza all'esercito regolare, quindi ai loro ex compagni di armi. Lo stesso vale per la storia dei 120 soldati o carabinieri uccisi nella stessa Al-Shughur, perché alcuni dicono che si è trattato non tanto di un massacro ad opera dei ribelli contro elementi dell'esercito o delle forze dell'ordine, bensì di una faida interna all'interno dell'esercito, nel senso di militari che hanno sparato contro altri militari che rifiutavano di eseguire gli ordini.
Dunque la situazione è drammatica, secondo l'opposizione sono oltre 1.300 i civili che hanno perso la vita dall'inizio delle proteste e poi sono oltre 5.000 i profughi che sono fuggiti dalla Siria verso la Turchia. Questi numeri purtroppo non bastano a fermare il regime.
Purtroppo no, abbiamo visto che il Consiglio di sicurezza è un po' ostacolato nel suo lavoro da Russia e Cina che si oppongono a una risoluzione dura nei confronti della Siria, ma Damasco sta perdendo tutti i suoi amici, perché la stessa Turchia fino a due mesi fa era un grande amico della Siria, lo stesso Erdogan aveva sollecitato Assad a comportarsi in maniera diversa rispetto agli altri leader arabi, proprio cinque giorni dopo l'inizio della rivolta a metà marzo in Siria, gli ha raccomandato di introdurre delle riforme per evitare di fare la stessa sorte di Mubarak o di Ben Ali. Quindi adesso invece vediamo che Ankara sta usando proprio toni duri, durissimi nei confronti della Siria, hanno parlato di comportamenti disumani, soprattutto da parte dei soldati della corte di visione che si fanno fotografare mentre saltano sui corpi dei civili arrestati.
Poi toccherà anche ad Europa e Stati Uniti ad alzare i toni?
Esattamente, adesso chiaramente Damasco non sembra molto preoccupata perché vede che Europa e Stati Uniti sono indaffarati dalla questione libica, quindi sembrano abbastanza tranquilli e usano la mano dura adesso militare proprio per questo motivo. Ma chiaramente le ONG premono dalla loro sul Consiglio di sicurezza e su altri organismi internazionali per condannare la Siria riguardo questi comportamenti.
È già ipotizzabile oggi in Siria un post-Assad? C'è qualche forza politica in grado di poter sostituirsi a questo regime?
Una sola no. Abbiamo visto che l'opposizione si è riunita due volte in due posti diversi nel corso degli ultimi giorni, una volta ad Antalya in Turchia e dopo pochi giorni a Bruxelles in Belgio. L'opposizione siriana è variegata, comprende chiaramente la componente islamica dei Fratelli Musulmani repressi negli anni '80, ma anche dei liberali, dei laici, dei socialisti, addirittura degli ex baathisti che si sono costituiti in un nuovo Baath, se così lo possiamo definire. Quindi l'opposizione non è una, ma stanno cercando di lavorare su una carta comune sul futuro del paese, quello che riunisce chiaramente le diverse componenti è l'opposizione al governo del Baas come attualmente, ma siamo ben lontani dall'avere una carta comune che li possa coalizzare in un fronte unico. Fatto sta comunque che la rivolta è portata avanti non tanto da questi partiti che lavorano per lo più all'estero in Europa o in America, ma da componenti che sono sganciati da ogni potere politico, da ogni formazione politica, cioè la gioventù, gli universitari, i civili, tout court, proprio quelli che si oppongono all'attuale potere.
Poi una componente importante sono anche i profughi che con la loro presa di coscienza possono ancora di più sensibilizzare.
Esattamente, e purtroppo il numero dei profughi è destinato anche ad aumentare perché la Turchia ha anche chiuso negli ultimi due giorni le sue frontiere perché era in corso l'elezione del Parlamento, ma vedremo poi nei prossimi giorni che il flusso continuerà e non solo verso la Turchia ma anche verso Libano e Giordania.
Ed era Camille Eid, giornalista, collaboratore del quotidiano Avvenire, esperto di Medio Oriente, intervistato da Amedeo Lomonaco del nostro radiogiornale. Con questa testimonianza, questo approfondimento, noi ci fermiamo qui. Abbiamo dedicato questa puntata di Al di là della notizia alla situazione in Siria, dove l'intensità dello scontro tra forze di governo e forze di opposizione sembra salire di giorno in giorno. Abbiamo dato in apertura le cifre dei comitati nazionali di coordinamento, l'organizzazione siriana che organizza le proteste, 1.300 civili uccisi in repressione, poi proprio negli ultimi giorni la battaglia con l'attacco dell'esercito per riconquistare il controllo di Jir al-Shughur nel nord-ovest del paese, mentre come avete sentito il flusso dei profughi verso la Turchia secondo alcune fonti avrebbe addirittura raggiunto le 10.000 unità. Noi siamo in conclusione, grazie ai nostri ospiti, ancora da Fabio Colagrande buon pomeriggio con i programmi di 105 Live.